Amici di Che Pizza Podcast, bentornati per questa nuova puntata. Siamo alla puntata numero 3 della terza stagione. Peppe, oddio, già ho perso il conto.
Anche io, Simon. Però diciamo dove ci troviamo in questo momento, perché siamo di nuovo faccia a faccia, ma siamo in un luogo diverso dal solito. Dove
sì,
siamo?
Siamo nella splendida e ridente cornice del quartiere Corvetto a Milano, in un appartamento che ci è stato gentilmente fornito da Airbnb.
Questa puntata non è sponsorizzata da Airbnb,
che si è presa i nostri soldi per questo splendido appartamento finemente ristrutturato.
Simon, che ci facciamo qua a Milano? Siamo venuti a fatturare il cash?
Assolutamente no, Peppe, non siamo venuti a fatturare, ma siamo venuti a Milano innanzitutto per assistere e partecipare al Festival del Podcasting.
Ma di questo parleremo successivamente.
Ma questa è un'altra storia, come direbbe Carlo Lucarelli.
Paura, eh? Perché in realtà il Festival del Podcasting ancora deve avvenire, ve ne parleremo in un'altra occasione, ma in questa puntata in realtà vogliamo parlarvi di un nuovo progetto che abbiamo, perché a noi non ci mancano male idee e non smettiamo di lanciare progetti. Simon, io quest'estate ho detto a te e ho detto anche ai nostri fedelissimi ascoltatori del canale Telegram che avevo avuto un'idea. Avevo notato che i podcast italiani di cibo, di food, erano pochi e non comunicavano molto tra di loro, o comunque non sembravano avere una audience molto elevata, perlomeno non dal mio punto di vista, poi potrei sbagliarmi. E avevo pensato, ma se noi che siamo un podcast di food facessimo un po' di networking tra di noi, magari invitandoci a chiacchierare tra di noi proprio di fronte a questi microfoni, e lo abbiamo fatto.
Lo abbiamo fatto con uno dei podcast italiani di food più interessanti, più innovativi, e cioè Juice It Up, che è figlio del progetto Juice, come ci hanno spiegato i suoi creatori, che sono Gianluca, Claudio e Alessandro. Spero di essermi ricordato tutti i loro nomi.
Li hai ricordati tutti quanti nell'ordine. Io direi, Simon, bando alle ciance, andiamo subito ad ascoltare cosa ci hanno raccontato i ragazzi di Juice It Up.
Allora, l'abbiamo spiegato nell'intro, questa sera è un esperimento, non so come chiamarlo, di meta podcasting, cioè un podcast che incontra un altro podcast, sono due podcast uno dentro l'altro, è una matriosca, un gemellaggio, come lo vogliamo chiamare, non lo so. Comunque, buonasera a Gianluca e Claudio di Juice It Up, posso dirlo, uno dei nostri podcast preferiti.
Ciao Peppe, ciao Simon. Nell'intro vi siete dimenticati di salutare anche il terzo indispensabile membro del nostro podcast, che è Alessandro, quindi salutiamo anche lui. Ciao Ale.
Possiamo fare due cose, o che la rigiriamo con Alessandro, oppure facciamo podcast verità dicendo Alessandro è in mezzo al traffico e ci raggiungerà a un certo punto.
Noi siamo podcast verità, quindi per me va benissimo dire che ci raggiunge, è bloccato nel traffico, quindi ci raggiunge.
Allora, noi ragazzi siamo felicissimi di avervi con noi, anche perché stavamo cercando di organizzare questa chiacchierata da un bel po' di tempo. È stato uno dei nostri progetti estivi e finalmente non solo lo stiamo portando a termine, ma in realtà questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di grosso, di cui però discuteremo magari in separata sede in altre occasioni, anzi magari lo anticiperemo alla nostra community. In ogni caso vogliamo darvi ovviamente l'opportunità di presentarvi per chi non dovesse conoscersi, perché noi vi abbiamo conosciuto proprio tramite un ascoltatore della nostra community. Siamo rimasti affascinati e appassionati del vostro podcast, ma dobbiamo conoscere le persone dietro al podcast. Quindi, prima ancora di andare a parlare di Juice It Up, scopriamo chi sono le persone che hanno messo in piedi questo fantastico progetto. Io direi di cominciare da Gianluca, in questo momento live da Milano.
Devo dire che ancora mi emoziono quando la gente fa dei commenti così positivi sul nostro podcast. Per noi è veramente il progetto fatto nella cameretta, per noi tre, per le nostre famiglie, e sapere che viaggia così lontano, cioè addirittura della gente che non vede l'ora di intervistarci, è una figata. Simon, Peppe, siamo felicissimi di essere qua per fare questo primo esperimento di Inception del podcast dentro al podcast, ma Nolan è uno dei miei registi preferiti, quindi ci prestiamo ben volentieri. Allora mi presento alla community, io sono Gianluca, purtroppo non sono un pizzaiolo famoso, anche se di pizza ne mangio abbastanza. Come i miei compagni di merende ho studiato a Pollenzo, scienze gastronomiche, per poi prendere una tangente un po' diversa rispetto agli altri due. Mi sono laureato in marketing e management, nello specifico delle filiere alimentari. Ho lavorato prima in una piccola startup che si occupava di produrre caffè sostenibile in Olanda, per poi tornare in Italia dove mi sono venduto al mondo dei beni di largo consumo, prima in Procter & Gamble e adesso in Kraft Heinz. Mi piace tantissimo fare comunicazione, sia lato, diciamo, più digital, ma anche proprio campagne strategy a lungo termine. E da un annetto a questa parte ho anche avuto un crash amoroso per tutto quanto il mondo dell'e-commerce, del D2C e B2B, e quindi è da un periodo che mi infogno anche con questo tipo di cose. Il cibo resta il mio grande amore, la mia grandissima passione. L'80% dei discorsi che faccio e di quello di cui converso, che faccio fuori dal mio tempo lavorativo, ruota intorno al cibo, e Juicy Tap è la valvola di sfogo principale in cui lo faccio. E sono, come dicevo prima, contentissimo, e adesso passo la parola, vedete, ormai faccio come se fosse casa mia, passo io la parola al mio compagno Claudio, che invece si collega direttamente da Bangui, dal centro dell'Africa. Claudio, ci senti?
Vi sento un po' disturbati. No, grazie Giallo, grazie Peppe e Simon per l'opportunità. Giallo, come ha detto, sta facendo un po' come se fosse a casa sua, ma perché contiamo che questo podcast sia anche casa nostra per un po', e siamo contenti di essere qui con voi oggi. Come si è presentato Gianluca, mi presento anche io. Sono Claudio, sono una delle tre teste, delle tre voci di Juicy Tap. Anche io ho studiato a Pollenzo per la mia triennale. Sono calabrese di origini. E a Pollenzo è nata quello che già in nuce era un po' la passione per il cibo. Ed è nata, anche se Gianluca non ha menzionato nulla di quei tre anni lì, ma sono fondamentali perché han poi creato la passione che ha portato a questo podcast. Io e Gianluca siamo stati coinquilini, tra l'altro, per ben tre anni a Bra durante la triennale e un anno a Milano. Dopo ci avrò anche una piccola storia sulla pizza, perché una delle prime cose che io e Gianluca abbiamo fatto è quando io gli ho rubato il lavoro, quando lui è andato a cercare lavoro in una pizzeria. Però questo qua la raccontiamo dopo, magari. Finita la triennale, io ho preso una strada differente da quella di Gianluca e quella di Alessandro. Ho studiato nutrizione e sviluppo a Ghent, in Belgio. Prima in realtà sono stato un anno a Milano, dove convivevo con Gianluca lavorando per Carlo Cracco nella gestione degli eventi, e dopodiché ho iniziato il mio master in Belgio. Finito il master, due anni, mi sono fermato a Bruxelles, dove ho lavorato per un anno e mezzo per la FAO, finché non mi sono reso conto che avevo bisogno di un qualcosa di un po' più concreto, legato comunque al mondo della cooperazione internazionale. E oggi sono a Bangui, come diceva prima Gianluca, Repubblica Centrafricana. Niente, questo qua è il mio lavoro, un po' distante dal cibo al momento, ma il cibo è sempre nella mia testa, fa parte della mia giornata, fa parte del podcast che conduciamo insieme, e farà parte anche di questa conversazione con voi.
La prima cosa che mi viene in mente di chiedervi, così come dietro le quinte, è come riuscite a coniugare questi tre, cioè siete in posti completamente diversi, fate lavori completamente diversi, come riuscite a trovarvi insieme? Io e Peppe abbiamo uno scambio praticamente continuo, anche se con tempistiche molto diverse, cioè sono scariche di messaggi, uno fa tipo un download di idee all'altro, poi dopo 8 ore arrivano le risposte. Io sono il primo colpevole di questa cosa. Raccontateci un po' com'è la vostra routine di podcaster a distanza.
Simon, io ti faccio una controdomanda, ma ti sembriamo organizzati?
Ma ad ascoltarvi sì, tantissimo, e infatti ancora rinnovo i complimenti, perché far uscire un prodotto così polished, come si direbbe in inglese, e non essere nemmeno nello stesso posto è veramente incredibile.
Simon, da montatore del podcast ti dico che comunque capisco benissimo la domanda di Gianluca, perché il montaggio fa tanto, e quindi complimenti anche per la confezione tecnica del podcast, perché se c'è casino dietro le quinte non si vede in superficie.
L'editing e tutta la costruzione cercando di eliminare il più dietro le quinte, quella è una parte che mi smazzo io, quindi Peppe, siamo compagni di ore e ore di ascolto, di ore e ore di editing, che faccio super volentieri. Beh, anche noi un po' ci ritroviamo forse in quello che dicevate prima, cioè nel fatto di scaricarci mille idee sul nostro gruppo WhatsApp, che poi vengono riprese, vengono discusse, vengono anche discusse in delle chiamate periodiche che cerchiamo di fare, però di fondo c'è una disorganizzazione cronica che cerchiamo di mettere insieme, nonostante la distanza, nonostante le difficoltà, nonostante il fatto che io da un mese abbia una connessione a internet terribile. Abbiamo passato l'ultimo mese con Gianluca a trovare dei modi per scaricare i file da editare, ed è, vi assicuro, veramente complesso.
Vorrei passare a quello che è il nucleo, quello che unisce tutti e tre i protagonisti di Juicy Tap, e che è un elemento invisibile, ma neanche tanto, è sempre costante di tutto il podcast fin dall'inizio, che è Pollenzo. Pollenzo si sente nominare costantemente sin dalla intro in ogni puntata, ma anche ricorrentemente in tutte le puntate. E mentre lo sto dicendo, si sta collegando Alessandro, perché evidentemente lo spirito di Pollenzo pervade il vostro trio e non fa altro che chiamarvi dentro. Quindi io direi, prima che rispondiate a questa domanda, salutiamo Alessandro e proprio così, di botto, senza dargli modo di prepararsi, gli diciamo ciao Alessandro, benvenuto su Che Pizza Podcast, presentati e dici qualcosa di te.
Buonasera, non so neanche dove sono, piacere intanto di conoscervi, io sono Alessandro, nella vita sono un produttore di vino, a tempo direi anche a portafoglio perso sono podcaster e da pochissimi giorni sono anche un produttore e voglio fare una pubblicità smodata, quindi marchette su marchette, produttore di gin, chiamato Gin con la JQ, e un vermouth che si chiama Esule, quindi io sono nell'ambito e voglio stare nell'ambito degli alcolici e dei super alcolici, e questo è un po' quello che faccio in brevissimo. Poi ditemi se devo approfondire o meno.
Comunque, come avete capito, Alessandro è quello delle marchette, quindi le porta tutte lui le marchette dentro il nostro podcast. Marchette non pagate, marchette se non retribuite, e sono sempre marchette gratuite.
Alessandro, tu sei entrato nel momento giusto in cui stavamo parlando proprio di questo legame che c'è tra voi tre, che è la facoltà di scienze gastronomiche di Pollenzo. Io sono stato a Pollenzo proprio un paio di settimane fa, dopo aver ascoltato così tante delle vostre puntate, mi trovavo in un viaggio nelle Langhe che, quando ho visto che non era così lontana da me, ho detto devo andarci, devo vivere questa aria pollenziana che sento sempre costantemente pervadere Juicy Tap, proprio in ogni puntata intrisa di Pollenzo, anche quando non lo nominate c'è. E allora Alessandro, partirei con te. Ci devi raccontare come è nato tutto, come è nata Pollenzo, come è nato il vostro incontro e cosa porta Pollenzo al vostro podcast.
Come è nato Pollenzo non lo so. Come siamo arrivati noi a Pollenzo? Fondamentalmente ci siamo ritrovati, nonostante tre annate differenti, annate di nascita differenti, nello stesso anno accademico, all'interno della stessa classe, nella stessa aula. Inizialmente direi non c'era neanche un gran feeling. Ci siamo trovati... probabilmente io con Gianluca in uno dei primi viaggi universitari in Thailandia, nello specifico, lì è nato qualcosa un po' di magico, ci siamo ritrovati ad avere e a riconoscerci nelle stesse passioni. È chiaro che all'interno di Pollenzo tutti quanti avevano la classica passione per l'enogastronomia, passione smodata per l'enogastronomia, ma c'erano alcuni punti in comune, grandi divergenze, e però le grandi divergenze creano anche grandi punti in comune, grandi punti di confronto. Direi attorno ad un tavolo, che era il tavolo di casa di Gianluca e di Claudio, perché erano coinquilini, sono nate diverse idee, tra le quali appunto quella di ritrovarci ogni tanto per parlare di enogastronomia, e poi durante il Covid, diciamo, tutto questo è sfociato e si è trasformato in un podcast.
Sì, come diceva Ale, la cosa bella è che noi abbiamo questa cosa in testa di fare un podcast. Anzi, in realtà inizialmente non sapevamo che avrebbe preso la forma del podcast, però è una cosa che abbiamo in testa da quando eravamo ancora tra i banchi di Pollenzo, quando eravamo in realtà seduti a tavola di casa nostra a bere bottiglie su bottiglie di vino, e il progetto è nato così. E si è realizzato due anni dopo. Pollenzo è, come dicevi tu Peppe, è nei nostri episodi anche quando non è nei nostri episodi, perché Pollenzo è un po' una forma mentis che puoi amare, puoi odiare, ci puoi discostare completamente, però è evidentemente viva nei nostri podcast, è evidentemente viva in molti dei nostri ospiti, delle nostre ospiti intervistate. Mi sa che ce lo porteremo dietro per ancora un bel po'.
Ma toglietemi una curiosità prima di passare a Gianluca, la risposta di Gianluca, ma tipo le scene tra universitari a Pollenzo, cioè si mangia la classica pasta col tonno da studenti oppure tipo ci sono tutti impiattamenti? Fateci sognare.
Ale ci portava Monfortino, Ale ci portava il Monfortino a cena.
No, non avete idea, è qualcosa veramente che qualsiasi altra esperienza di vita universitaria viene schifata e declassata. Ammettevamo, ma un livello, perché poi non è tanto nella spesa economica, che quella ogni tanto, per passione, lo sapete meglio di noi, siamo tre persone che se si devono fare una coccola è molto più facile che se la facciano attraverso una bella bottiglia di vino, una cena fuori, e un cibo, piuttosto che con un capo di abbigliamento, quindi quello poteva capitare, ma si entrava la mattina in classe alle 9 e si inizia a pensare a che cosa si sarebbe cucinato a cena. Abbiamo passato giornate su giornate intere a scambiarci messaggi mentre eravamo a lezione. Ah, stasera che possiamo fare? Sì, facciamo la lasagna con ragù che cucina 8 ore. Ah, ma guarda, ci sta il nostro amico che viene da Corte Emilia, che ci sta la torta di nocciole di Canobbio. Sì, di Canobbio. Spero di averlo pronunciato bene. Tagliamola a metà e mettiamoci dentro la robbiola di Rocca Verano e gli asparagi spadellati. Cioè,
devo dire che poi tutte le cene conferivano in un rituale, ovvero dolcini o zuccherini o liquirizzini che Claudio con grande calore ci offriva ad ogni cena. Cioè una selezione di caramelline, di liquirizzini incredibili. Ora non ricordo come fosse la frase che ci rifilava ogni volta.
Zenzerini e liquirizzine.
Zenzerini e liquirizzini, che era veramente la coccola finale di ogni cena.
No, come avrete capito, dei tre, quello che fa più attenzione alla forma, infatti è responsabile dell'editing, è sicuramente Claudio. Cioè, con Claudio anche il solo sedersi a tavola con un piatto e basta non era possibile. Cioè, l'apparecchiamento doveva sempre essere parte della situazione. E questo un po' si riprende anche nei nostri ruoli all'interno del podcast, perché Alessandro, sì, Claudio è sicuramente, diciamo, la mano che cuce e lega il tutto. Alessandro è il nostro PR, il nostro frontman che va in giro a rimediare interviste. Io sono quello che spara cazzate. No, a parte questo, è un po' emerso, siamo queste tre personalità che si equilibrano e che, come si equilibravano al tempo in università, pur venendo da background andate diverse, ci siamo ritrovati lì a tavola e ci siamo ritrovati adesso dietro a un podcast. Che comunque, ci tengo a sottolineare, il podcast anche per noi, come immagino anche per voi, poi magari ce lo racconterete, è solo l'inizio del progetto Juice. Cioè, noi quando siamo partiti avevamo tante cose in testa, poi il podcast è diventato un po' la conseguenza naturale e anche, forse se vogliamo, la cosa più semplice, perché alla fine ci permetteva, essendo in tre città diverse, di poter comunque creare dei contenuti di valore. In quell'inizio in cui tu non sei nessuno, ti puoi dare un tono, una voce, un'autorevolezza portando persone sul podcast, che grazie agli anni a Pollenzo, grazie un po' al networking, era qualcosa che riusciamo a fare. Ma le idee sono tante e la voglia di far esplodere il progetto è ancora di più. Adesso a tutti e tre purtroppo manca un po' il tempo per dedicarsi a tutte quelle che sono le cose che abbiamo in testa, ma contiamo passetto dopo passetto di riuscire a realizzare tutto.
Una differenza abbastanza importante con il nostro podcast, in cui io sono un vero e completo profano del mondo della pizza, ci sono arrivato come appassionato solamente un paio d'anni fa, è che voi comunque tutti e tre, a modo vostro, chi più mi sembra come Alessandro direttamente, ma anche Gianluca e comunque anche Claudio indirettamente, ma con esperienze, mi sembra di capire, per tutti e tre molto importanti, lavorate nel mondo dell'enogastronomia direttamente. Come fate a tracciare un po' una linea di demarcazione tra quelli che sono le vostre posizioni professionali e invece un progetto che è puramente di passione e di divertimento come Juicy Tap, come il podcast e come in generale il progetto Juice?
Innanzitutto, l'idea iniziale del podcast, che poi abbiamo portato avanti per oltre 60 episodi, era quella di non mettere noi al centro del podcast, poiché dal 2020 al 2021, quindi in quel famoso anno, credo che abbiate sentito parlare del Covid, no? Della pandemia, del lockdown, noi tre, io, Claudio e Gianluca, abbiamo trovato un'incredibile mancanza di contenuti di qualità in ambito enogastronomico. Eravamo tutti e tre divoratori di libri, ma soprattutto di podcast, e purtroppo tutti e tre abbiamo riconosciuto questa grande assenza, no, di contenuti enogastronomici audio, e di conseguenza volevamo creare un podcast per noi stessi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non abbiamo deciso di auto-intervistarci, ma abbiamo deciso di dare voce a protagonisti. Noi li abbiamo definiti dei visionari di oggi, quindi dei protagonisti all'interno del mondo del food and beverage, quindi non voglio dire soltanto food and wine, ma food and beverage, perché poi abbiamo portato anche caffè, birra, porteremo anche spirits, eccetera, per portare nuovi contenuti che fossero interessanti anche per noi. Quindi noi siamo i primi ascoltatori dei nostri podcast. Molto spesso ci è capitato di riascoltare determinate interviste e prendere appunti proprio sui contenuti che i nostri ospiti portavano all'interno delle interviste. Quindi per me è stato abbastanza facile uscire dal ruolo, togliermi la casacca di produttore di vino e diventare un semplice intervistatore, semplicemente per provare a stimolare gli ospiti per le cose che poi in realtà interessano me, Gianluca per le cose che interessano lui e Claudio per le cose che ovviamente interessano lui.
Sì, ma stessa cosa un po' per me, nel senso che l'idea alla base è proprio quella di intervistare e di, anche se ogni 10 episodi ci ritroviamo per portare le nostre idee, per portare il nostro contributo, però l'idea alla base di Juicy Tap è avere la voce di altre persone che portano contenuti, che portano ricchezza al podcast. La linea di demarcazione con il mio lavoro, soprattutto l'attuale, è abbastanza evidente, nel senso che non tocco in nessun modo quello che faccio adesso nel quotidiano, quindi poi nel concreto la linea di demarcazione, nel senso come si trova il tempo, quello è sempre un po' complesso, però in termini di contenuti, in termini di separazione della vita professionale e della vita del podcast, che comunque non vivo e non concepisco come una cosa meno professionale, o comunque non è soltanto un hobby ormai, cioè magari per i primi mesi era solo un hobby, adesso sta diventando sempre di più una parte della mia settimana, sia per le scadenze sia per comunque il coinvolgimento che c'è col lavoro e con la passione che ci mettiamo dietro, quindi io non mi sento di definire un hobby, però comunque direi che sono due lavori diversi, paralleli, trattano cose diverse.
Ma io, se posso aggiungere un altro elemento, è che personalmente questo equilibrio, questa linea di demarcazione di cui parlate voi, non ho neanche troppo interesse a trovarla, cioè io sono innamorato di poter permettermi di essere un po' fluido tra quello che faccio. Alla fine entra tutto sotto il grande cappello di ciò che mi appassiona, e che fortunatamente sia quando lavoro che quando faccio Juice, comunque, come diceva Claudio, è un lavoro, perché comunque pubblicare ogni settimana per quasi 2 anni vuol dire ogni settimana avere le tue routine, le tue cose, le tue interviste, quindi vuol dire metterlo all'interno del calendario, e rientra all'interno di questa passione per il cibo, che è ciò che mi dà vita. Io quando anche alle 7:30 dopo una giornata lunga dobbiamo fare un'intervista, sono contento perché, come diceva Alessandro, siamo i primi a voler ascoltare quell'intervista. Poi probabilmente sono estremamente fortunato di fare un lavoro che mi permette di avere questa fluidità, di potermi ricavare i tempi quando voglio, per anche assecondare quelle che possono essere le necessità di un ospite, le necessità nostre. Però è un qualcosa che ci appassiona, che vogliamo fare, almeno per me non è stato mai un problema trovare il tempo per farlo. L'unico limite, appunto, ogni tanto è la distanza geografica e i viaggi e impegni superiori di lavoro, però quelli là, insomma, soprattutto facendo un contenuto audio e non facendo un qualcosa in diretta, sono tutti quanti ostacoli che possono essere superati.
Io tra l'altro vorrei sottolineare la qualità degli ospiti del vostro podcast. Gianluca l'aveva già accennato prima, fortunatamente voi potete comunque attingere a una vasta rete che vi siete create durante gli anni a Pollenzo, quindi è anche da un lato quasi, non vorrei dire obbligatorio, però quasi aspettato che gli ospiti che portate nel vostro podcast siano di un certo livello. Dall'altro lato però non è così scontato, perché non parlo solo dei contenuti, ma parlo anche della capacità che hanno di comunicare il loro mestiere, le loro passioni, i loro campi specifici, e di farlo in una maniera che comunque tiene sempre viva l'attenzione. Io personalmente le puntate le ascolto sempre con piacere, anche grazie all'ospite che spesso e volentieri si prende quasi tutto lo spazio. Una cosa che voi avete è che date molto spazio all'ospite per poter farci conoscere il suo mondo. Detto questo, il fatto che voi siate in grado di spaziare così tanto nei campi del food, nei campi dell'enogastronomia, e di portarci così tanti contenuti variegati, dimostra che là fuori c'è il mondo che può essere raccontato tramite questo medium, il podcast, ma ancora non ha trovato una sua collocazione, o perlomeno non l'ho ancora fatto nel modo in cui ci aspetteremo, perché comunque in Italia si parla di cibo dappertutto, se ne parla in televisione, se ne parla su YouTube, se ne parla su riviste, voi avete fatto tantissime puntate dedicate all'editoria del food, ma il podcast sembra ancora una nicchia troppo poco esplorata dal mondo del food. E allora io qua vi farei una domanda a chi si sente di rispondere. Secondo voi perché?
Ma se posso provare a rispondere io, ed era anche qualcosa di cui stavamo parlando off the record, poi non so, perché visto che a voi piace registrare tutto, non so se poi inserirete qualche spezzone che mi smentirà. Però la verità, ed è anche qualcosa di cui abbiamo parlato in una delle ultime interviste a Carolina Pozzi di Food and Wine, che secondo me il mondo dell'editoria del vino e del cibo è ancora intrappolato all'interno di questi dettami di comunicazione istituzionale, in cui la cucina dello chef deve essere trattata come questa forma d'arte. Penso che nella comunicazione ci siano ancora delle pareti, delle strutture che la tengono estremamente imbrigliata. Basti pensare al fatto che l'editoria enogastronomica è principalmente relegata alla carta stampata, alla scrittura. C'è pochissima produzione video, e mi vengono in mente soltanto ricette degli chef che a un certo punto hanno anche rotto le palle. Se devo guardare in giro, su Instagram, su tutti quanti reel di ricette in cui il contenuto è zero. Su Twitch non è ancora sbarcato nessuno. Il podcast, prima stavamo facendo anche tra di noi un elenco di quelli che sono i podcast del cibo, e i nomi non vengono. Ora, non per stare qui a fare proclami e marchette, però il fatto che noi con Juicy Tap comunque siamo stabilmente il primo, se non il secondo podcast della classifica di Apple Podcast, e siamo addirittura riusciti a entrare all'interno di classifiche di Spotify, e il fatto che su Spotify comunque non ci sia una vera e propria classifica di podcast enogastronomici, questo la dice lunga su quanto sia ancora indietro il settore. Sicuramente questa è una cosa che sottolinea sempre Alessandro: siamo una nicchia, perché siamo in 10 che sono veramente interessati da questi argomenti. Però io continuo a essere un sostenitore del fatto che il cibo può essere un mezzo attraverso cui raccontare tante storie. Storie umane, storie di vita, storie di impresa, e il fatto che ci siano ascoltatori sfegatati come mio padre, mia nonna, mia zia, che di cibo non gliene interessa tanto, che però si appassionano alle storie umane che raccontiamo e che facciamo raccontare, secondo me è sinonimo e sintomo del fatto che c'è veramente potenziale.
Mentre Gianluca parla, stiamo tutti quanti ridendo. E il mio commento è stato in chat: sbanchiamo, perché con la nonna di Gianluca e con il papà di Gianluca abbiamo risolto il nostro problema. Io sono d'accordo con quanto ha detto Gianluca, chiaramente adesso sto scherzando. Io penso che il settore gastronomico sia di fatto una nicchia, per quanto comunque tutti quanti ogni giorno, almeno due volte al giorno, mangiamo, e molto spesso anche beviamo. Sicuramente beviamo acqua, ecco, perlomeno. Quindi è una nicchia, ma non dovrebbe esserlo. E inoltre è chiaro che io faccio sempre il confronto guardando le classifiche, per dire, con un muschio selvaggio, no? È chiaro che come fai a competere intervistando un giornalista enogastronomico con un'intervista a Leclerc, ad uno sportivo o ad un attore famoso, ad un influencer da milioni di followers? È molto difficile competere in termini di ascolti. Io penso che i nostri siano ascolti molto qualitativi. Cosa intendo questo? Che difficilmente, ed è secondo me una delle ragioni per cui non si è ancora sviluppato il podcast enogastronomico in Italia, che difficilmente è remunerativo per un'azienda che lavora o che utilizza il podcast come unico medium. È chiaro che può essere un mezzo per cercare di parlare a determinate persone, per creare una community, per cercare di svilupparla, per poi andare a fare altre attività. Ad oggi il podcast in questo settore non è economicamente sostenibile.
Poi penso che Peppe e io ci possiamo riconoscere ancora di più, perché se voi vi sentite in una nicchia, noi siamo in una sottonicchia del settore del food, cioè la pizza. Però abbiamo esattamente lo stesso sentimento che ha descritto adesso Alessandro. Noi chiaramente il confronto numerico con podcast tipo Muschio Selvaggio, Kashmir o altri è impietoso, però sentiamo di avere veramente degli ascoltatori di qualità, degli ascoltatori appassionati. Io devo solamente dire che praticamente i miei amici e familiari hanno smesso tutti di ascoltarmi. C'è stato un po' di entusiasmo all'inizio, ma poi, quindi complimenti invece a Gianluca che è riuscito a tenere incollati i suoi familiari. Adesso devo fare un reminder.
Io non l'ho mai avuti. Un giorno mio padre si è presentato sulla porta di casa e ha detto: Peppe, ma che cos'è un podcast? Quindi figuriamoci se avesse mai potuto sentirmi.
Ma tornando alla nicchia, e cioè alla pizza, alla nicchia della pizza, raccontateci un po', insomma, siamo su un podcast di pizza, raccontateci un po' le vostre esperienze. Insomma, di pizza si parla ormai tanto anche nel contesto più ampio dell'enogastronomia, non solo perché è un cibo, ma perché è un cibo, è un mondo che sta un po' salendo, no? Da piatto semplicissimo, insomma, i pizzaioli, le pizzerie, la pizza in generale hanno un'importanza sempre maggiore. Raccontateci esperienze, aneddoti, curiosità, anche cose tremende che vi sono successe.
E soprattutto raccontateci perché non si è ancora parlato di pizza nel vostro podcast dedicato
ecco
al cibo.
Ecco la domanda scivolosa.
Allora vado io. Parto raccontando l'aneddoto che ho introdotto prima, in cui è stata una delle prime esperienze di vita insieme mia e di Gianluca a Pollenzo. Momento in cui io non cercavo lavoro e lui invece voleva trovare un lavoretto universitario per mettere da parte qualcosa, e mi dice: mi accompagni in questa pizzeria che voglio propormi come cameriere. Andiamo in questa pizzeria a Bra e lui si propone come cameriere lasciando il suo curriculum, e il proprietario dice: guarda, in realtà non cerchiamo un cameriere, però se sai fare il pizzaiolo, cerco un pizzaiolo. Lui fa: no, io no, però lui sì. E io alla fine ho lavorato per un anno in questa pizzeria come aiuto pizzaiolo, io mi mettevo i soldi da parte e lui invece li spendeva.
Claro, argomenta un po', cioè hai fatto il pizzaiolo, ma quindi che pizza ti piace, che mangi di solito, che pizza scegli quando vai in pizzeria, ti preferisci
una valutazione un pochino più complessa, non solo che mangi margherita bufala, ecco.
Sì, com'è la pizza in Africa, dici questa, qualcosa?
La domanda su che pizza ti piace è una domanda che detesto, perché cioè come se dovessi scegliere, cioè che vino ti piace, cioè devi scegliere soltanto un tipo di vino, non devi scegliere un tipo di vino, non devi scegliere un tipo di pizza, mangi la pizza che trovi, nel senso sempre puntando alla qualità, però se sono a Roma e voglio di una pizza come si fa a Roma, mangio quella, se sto a Napoli mangio quella fatta a Napoli, se sto a Venezia, per fortuna in Italia abbiamo tanta varietà anche sotto questo punto di vista, vanno apprezzate tutte, sto parlando sempre nel lavoro fatto con qualità, perché poi l'Italia è anche il paese dove la pizza si mangia male e ci sono tantissime pizzerie dove la pizza fa schifo. E io, come ho fatto la battaglia sul caffè, continuo a dire che è molto più semplice trovare una pizza fatta bene in Nord Europa che in una qualsiasi pizzeria random in Italia. Non vogliatemi, non uccidetemi, però ho mangiato tra le migliori pizze della mia vita in Belgio, come in tanti altri, come in Germania. È più facile trovare pizze di qualità per altri motivi. Non so se voi la pensate allo stesso modo, se volete uccidermi.
No, assolutamente no, Claudio.
Merito, però c'è una propensione
anzi,
alla spesa.
Non, Claudio, anzi, scusami se ti interrompo. Tu stai capitando probabilmente nel podcast giusto e anche con la persona giusta, che ha fatto della sua missione di vita dimostrare il fatto che un'ottima pizza si può mangiare anche all'estero, e che poi durante questo percorso ha scoperto che oggi come oggi probabilmente si mangia meglio all'estero che in Italia. E al di là di questo, io ne voglio approfittare, perché qua stiamo entrando in un campo minato, anzi forse anche in ottica dissing, perché non abbiamo persone contro cui stiamo parlando fortunatamente, però so che invece anche Gianluca ha qualcosa di piccante da dire a proposito dell'argomento pizza.
Ma allora, diciamo che non mi vorrei inimicare nessuno, però...
No, inimicati, è un podcast che non si fa problemi, qua noi ci facciamo anche dei nemici, poi li portiamo a mangiare una pizza e sono tutti contenti.
No, diciamo che da buon pischello romano io sono cresciuto con la pizza al taglio, la pizza bianca alla mortazza e in generale con un tipo di pizza in cui la croccantezza era una caratteristica chiave, e ancora ad oggi riconosco il mio gusto per la pizza molto in quella tipologia. Io se mi dovete dire scegli un'ultima fetta da mangiare nella tua vita, probabilmente vado da uno dei grandi pizzaioli che fanno pizza al taglio a Roma, a Sancho, perché è molto vicino a dove abito io, è un mio pizzaiolo del cuore. Bonci è un'istituzione, ma ce ne sono tanti altri a Roma che apprezzo. Ho avuto la fortuna di lavorare da Roscioli, che secondo me ha un'interpretazione sulla pizza da forno dove ci sono veramente pochi uguali. Detto questo, non sono un grande fan della pizza napoletana, anche se la pizza napoletana mangiata a Napoli è un'esperienza a sé, ma in generale io comunque la crosta un po' più gommosa, la pizza che muore al centro, non sono un grande fan. L'esperienza di pizza più bella della mia vita l'ho vissuta sempre con Alessandro, ed eravamo a Cagliazzo, in un posto che secondo me non ha neanche bisogno di essere nominato, perché veramente da pepe in grani l'esperienza pizza lì diventa un qualcosa di magico per il luogo, per la storia dell'individuo, per quello che è il percorso che ti fa fare. Però come Claudio ho mangiato una pizza buonissima, pizze buonissime a New York, di cui ne ricordo una da Song & Napule molto molto buona. Sono un grande fan anche di altre tipologie di pizza come la deep dish come la slice di New York, pizze buonissime a Copenaghen, probabilmente da Best ho mangiato un'altra pizza dove per qualità degli ingredienti sopra raggiungevano dei livelli altissimi. Quindi sì, non sono un fan della pizza napoletana, se dovessi scegliere che pizza mangiare probabilmente non andrei a mangiare una pizza napoletana, e sono d'accordissimo con voi che nel mondo si trovano veramente tante pizze buone, e non assaggiarle perché si pensa che la pizza di casa nostra sia la migliore mi sembra un po' una cazzata.
Attenzione Gianluca, non sei fan della pizza napoletana, ma hai detto che una delle più buone che hai mangiato è stata da Songhe Napoli a New York, quella è napoletana a tutti gli effetti.
Io qua avrei dei punti, secondo me è molto più simile, poi magari qua mi...
Io la taglierei.
No, magari mi incavolerete, però secondo me è molto più un impasto contemporaneo che un impasto stile napoletano alla Sorbillo o alla Michele. Comunque
cosa ha detto?
E tu manco sai che è Song e Napule,
dire che siccome ho suggerito io Song e Napule a Gianluca a New York, devo dire che ha una leggerezza, come è napoletano chiaramente, però ha una leggerezza come impasto che devo dire è davvero invidiabile a tante pizze napoletane, quindi su questo posso concordare con Gianluca, perlomeno per la mia esperienza, chiaramente, stato una volta. Io, siccome devo dire la mia anche io, sono all'incirca a metà tra il punto di vista di Gianluca e di Claudio, ovvero neanche io ho una pizza del cuore, in base non tanto a dove sono, ma a che cosa ho voglia di mangiare in quel momento. Considero la napoletana sicuramente la pizza, però devo dire apprezzo moltissimo anche la pizza romana. Per dire, noi a Reggio Emilia abbiamo una pizza che si chiama tirata, che è molto simile al concetto di pizza romana, quindi è fondamentalmente un impasto molto molto steso, basso e croccante. Detto questo, come dice Claudio, ho mangiato anche grandissime pizze all'estero. Per dire, Songhe Napole è una delle mie pizze del cuore. A Parigi ho conosciuto Gennaro Nasti, personaggio fantastico, dove ho sperimentato insomma vari impasti, una grande selezione. Mi piace molto che all'interno di certe pizzerie, diciamo le più contemporanee, ecco, se questo termine è accettato nel mondo delle pizzerie, nascono questi percorsi di degustazione, questi impasti differenti, quindi non tanto per innalzare la pizza, perché la pizza non ha bisogno di essere innalzata, però di innalzare forse l'esperienza che si fa in una pizzeria. Così come apprezzo molto anche il fatto che finalmente la pizza viene abbinata non solo più alla birra, alla Coca-Cola, ma anche al vino, finalmente alle bollicine. Evviva, da uomo delle Marchette, pizza e Lambrusco, tutta la vita.
Ragazzi, voi qua state aprendo 10.000 porte, 40 capitoli differenti ed è fantastico perché si potrebbe impostare una puntata su ogni singolo argomento che avete trattato: pizza napoletana, pizza contemporanea, pizza all'estero. Io tra l'altro comunque, al di là del giudizio di Gianluca e di Alessandro su cosa sia la pizza napoletana, c'è da dire che sono d'accordo sul fatto che molti dei nomi che hanno citato sono tra i migliori rappresentanti della pizza in generale, al di là degli stili, nel mondo. E purtroppo mi tocca dirlo, perché questo è un podcast sulla pizza e stiamo toccando l'argomento succoso, però noi in questa puntata non parliamo di pizza ma parliamo di voi, e siccome il tempo è tiranno dobbiamo chiudere e dobbiamo un attimo spiegare ai nostri ascoltatori perché purtroppo noi abbiamo faticato per mettere in piedi questa puntata e per incontrarci, perché come avrete capito anche i tre hanno mille impegni e tra di loro già fanno fatica a coordinarsi in tre, figuriamoci con me e con Simon. Detto questo, però, noi abbiamo già concordato fuori onda che avremo registrato una seconda puntata nella quale faremo lo stesso scambio ma al contrario, ma della quale poi ovviamente vi daremo tutti i dettagli a tempo debito. Simon, se mi permetti, io andrei in chiusura con una domanda che secondo me nessuno di voi quattro si aspetta in questo momento. Posso chiudere, Simon?
Ti lascio. Tu sai che la chiusura è tradizionalmente mia e la domanda è sempre la stessa, ma in questo caso, essendo un podcast così atipico, te la lascio.
Beh, quella domanda potrai farla anche tu dopo, ma io adesso rimbalzo a voi una vostra domanda. È arrivato il momento della piccola pasticceria, ragazzi. Adesso ognuno di voi ci deve raccontare un libro, un podcast, un film, qualcosa che vi ha segnato particolarmente nella vostra vita e che volete condividere con il pubblico. Per chi non dovesse seguire Juicy Tap, ma mi raccomando, fatelo, questa è la puntata che i ragazzi ovviamente fanno sempre ai loro ospiti in termini di puntata. Quindi chi vuole cominciare?
Madonna ragazzi, è difficilissimo. Vai Cla, vai tu.
No scusa Gianluca, cioè, c'ho un
vai tu.
No, se vuoi andare te la lascio. Allora vado io, sai perché? Perché temo tu mi possa rubare la piccola pasticceria. Allora vado diretto. Porto un podcast, ma per il semplice motivo che molti dei nostri ospiti non portano podcast. Quindi per tornare un po' alla discussione di prima sul fatto che i podcast devono essere spinti e valorizzati, porto un podcast che è Da Costa a Costa di Francesco Costa, che come ben sapete voi, come sappiamo noi e come magari qualcuno che ascolta il vostro podcast sa, il concetto della piccola pasticceria è portare un qualcosa che è stato importante per la nostra formazione e per la nostra crescita. E Da Costa a Costa è un podcast di Francesco Costa, ora vice direttore del Post, che porto non tanto per il contenuto in sé, che è comunque interessantissimo perché segue le elezioni negli Stati Uniti, ci sono state diverse stagioni con temi diversi ma sempre sullo stesso macro tema, ma lo porto perché mi ha insegnato a approfondire in maniera maniacale e in maniera viscerale un argomento e a ricercare una qualità altissima nel saperlo raccontare in maniera semplice e saperlo esporre, anche se in maniera semplice, molto ricco di dettagli e molto ricco di informazioni. Quindi questa è una cosa che quando a qualsiasi cosa mi approccio nella vita, nel senso di raccontare qualcosa, di scrivere una qualsiasi cosa, tengo sempre a mente l'abilità di Francesco Costa, mi era così specifico.
E devo dire, Cla, non era il consiglio che avrei dato, però sicuramente uno di quei podcast che poi anche questo ascoltato in periodo pollenzino ci ha segnato moltissimo. Allora, io non vorrei scadere nel banale perché devo dire, dopo oltre 65 episodi di podcast, libri, film di cose che mi hanno segnato tanto, ce ne sono stati tanti. Ogni volta che nominano quella cosa che è piaciuta tanto anche a me, mi piace tantissimo. E quindi do un consiglio che non credo sia ancora stato dato nel podcast, che segue un po' la linea di Claudio. Ed è un libro, come nella, diciamo, migliore tradizione della piccola pasticceria, ed è L'alchimista di Paolo Coelho. Per un semplice motivo, perché come Da Costa a Costa ha insegnato a Claudio quest'arte quasi maniacale della ricerca, del raccontare degli elementi basandosi su fatti e mai lanciare la notizia, e l'alchimista per me rappresenta quella voglia di curiosità, di spingersi, di ricercare, di buttarsi, che è un po' un fil rouge di questa nostra avventura del podcast e di questa nostra continua voglia di scoprire. Quindi L'alchimista di Paolo Coelho. Ale, chiudi tu?
Chiudo io con tre cose telegrafiche. Primo, album musicale Kind of Blue di Miles Davis, 1959, è un monumento al jazz, e sono due su tre sono cose che mi aiutano a riconciliarmi col mondo. La seconda cosa non mi aiuta a riconciliarmi col mondo, ma mi aiuta a capirlo meglio e a motivarmi, ed è il regalo che farò a Natale a tutti i nostri dipendenti. È il libro, e qui terza marchetta della puntata, di Mauro Porcini, L'età dell'eccellenza, che abbiamo intervistato, e quindi consiglio a tutti i vostri ascoltatori di andare ad ascoltare la nostra puntata, perché è un libro super motivazionale che dà un approccio alla vita e al lavoro meraviglioso, parla di creatività, di innovazione, diciamo ti viene voglia di svegliarti al mattino e di impostare la sveglia anche 15-20 minuti prima. Il terzo consiglio non è né un podcast né un brano musicale, è una ricetta del ragù alla bolognese che amo fare alla domenica quando non sono a casa e non all'estero, ascoltando la zanzara. È un'altra attività che riconcilia, quindi andatevi a cercare la ricetta su cucchiaio d'argento e fate più ragù alla bolognese.
Siamo arrivati alla domanda tradizionale di chiusura di ogni nostra puntata, ed è una domanda corale, poi decidete voi se rispondere uno per uno oppure se eleggete un ambasciatore che risponde per il podcast, ma quali sono i vostri progetti per il futuro?
Quanto posso dire? No, allora, come abbiamo detto già durante l'episodio, il progetto è il progetto Juice, di cui Juicy Tap ad oggi è sicuramente l'elemento principale. Ci piace tantissimo questo formato ed è qualcosa che continueremo a portare avanti, perché comunque aumenta il nostro networking, aumenta le nostre conoscenze ed è qualcosa che ci piace fare. Il progetto Juice però nasce per essere molto di più e nasce per essere un contenitore di tante altre cose che ci piacciono. Sogniamo di avere una newsletter, speriamo molto presto di iniziare a creare dei momenti in cui incontrare la nostra community in presenza, abbiamo un po' questa vocazione della formazione, per cui sicuramente gli eventi e la formazione un domani diventeranno un qualcosa di centrale. Diciamo che a tutti e tre ci piacerebbe poi farlo diventare qualcosa di completamente diverso. Come abbiamo detto all'inizio, siamo un luogo in cui raccontiamo le storie degli innovatori di oggi per gli innovatori di domani, e un domani fare qualcosa che possa aiutare questi innovatori di domani a crescere, partire e esplodere ci piacerebbe molto. Diciamo, ho detto qualcosa senza dire tutto, e secondo me siamo bene così.
Beh, già mi sembra sia tantissimo. Ragazzi, io non so come ringraziarvi, so che sicuramente vi abbiamo chiesto tanto del trovarsi un'altra volta, perché immagino già lo dobbiate fare voi per il vostro podcast, ma è stato veramente un piacere. Ci risentiamo presto.
Per parlare di pizza
su Juicy Tap.
Juicy Tap.
Grazie mille ragazzi, è stato un piacere avervi qui, ci vediamo alla prossima.
Fantastico, grazie mille Simon, grazie mille Beppe.
Grazie mille Beppe Simon.
Questa chiacchierata, Peppe, è stata veramente piacevole. Non so, sono stato proprio contento di conoscere i ragazzi dietro a Juicy Tap. Primo perché ha lietato la mia estate. Devo dire, ho ascoltato tantissimi episodi, alcuni anche mentre ero in viaggio in bicicletta, quindi mi hanno veramente fatto compagnia mentre sgobbavo sulle salite sotto al sole con 38 gradi. E quindi già grazie per questo. Ma poi mi è piaciuto tantissimo sentire che lo spirito che anima il loro podcast è quello della passione per quello che fanno, ovviamente per loro, per tutto quello che è la gastronomia, ma anche il vino, un po' come lo è per noi la pizza. Ho visto tanti punti di contatto con quello che facciamo noi.
E io vorrei tanto ringraziare chi ci ha fatto conoscere il podcast, uno dei nostri ascoltatori, Daniele, che incidentalmente è anche uno dei sostenitori del nostro Buy Me Coffee. Qua ci vorrebbe l'effetto cash, Simon.
Subito.
Allora, vi ricordiamo che noi abbiamo un progetto di crowdfunding con il quale potete sostenere questo podcast su buymeacoffee.com/chepizzapodcast. Potete venire ad abbonarvi con un abbonamento mensile di soli 3 euro o un abbonamento annuale di 30 euro. Potete sostenere progetti speciali. Al momento abbiamo un progetto in cantiere su un pizza tour di Pesaro, un pizza tour sulla pizza Rossini. E Daniele, tra l'altro, come dicevo, è uno dei nostri sostenitori, assieme a Valerio Valle e Claudio Parisella, che ringraziamo sentitamente per essere stati i nostri primi 3 abbonati.
Ma se voleste incontrare altri ascoltatori, confrontarvi sui temi delle nostre puntate, suggerirci anche nuovi argomenti o magari farci anche delle domande sugli ospiti che abbiamo incontrato, dove si può avvenire, Peppe?
Ormai dovreste saperlo, gruppo e canale Telegram di Che Pizza Podcast. Ci sono tantissimi appassionati che sono con noi a parlare di pizza tutti i giorni, non si stancano mai. Simon, io ormai sono troppo felice, siamo alla terza stagione, questo progetto cresce sempre di più, cresce con passione, cresce con entusiasmo e cresce sempre
per amore della pizza.